Arriviamo al termine di una variante che abbiamo illustrato diverse volte, ben tre volte in commissione consiliare. Qua c'è tutto il materiale, diciamo che il volume rappresenta anche in modo molto concreto, fisico, la complessità, soprattutto la quantità di oggetti. È una variante che non è una variante generale, ma sono tante piccole varianti che vanno quindi non a individuare o a modificare la struttura del piano, ma si tratta di una variante che voglio definire in modo così, in modo, con una figura, una variante di manutenzione del piano. Perché di manutenzione? Perché appunto non va a incidere sull'assetto definitivo e sull'assetto dato al piano strutturale, al POC, al PUA, ma proprio in ragione delle norme contenute nel piano vigente, il piano vigente prevede delle norme perché si possa via via modificare con piccoli aggiustamenti in modo da adeguare le previsioni di carattere generale ai casi concreti. L'urbanistica ha molti limiti, uno dei limiti sicuramente è quello di definire delle norme di solito di carattere generale e molto astratte, cioè non legate al contesto specifico in cui l'intervento poi si va a realizzare. Bene, lo strumento urbanistico ha degli strumenti per renderlo flessibile. È una variante che, come credo si trarrà conferma dall'illustrazione che farò, è completamente all'interno e coerente con il documento programmatico del sindaco, in quanto nel documento, laddove abbiamo scritto e ha scritto saldo zero nel consumo del territorio, ciò ha una traduzione concreta, cioè non è un saldo zero che porta la città ad essere imbalsamata e paralizzata nello stato di fatto in cui si trova, ma le modifiche devono essere puntuali e finalizzati a dinamiche verso la riqualificazione del tessuto urbano esistente. Il recupero e la rigenerazione sono quindi due assi su cui si fonda anche questa variante. Ma dicevo prima, quindi comincio a entrare nel merito, perché è una variante di manutenzione. Perché ha al suo interno alcuni elementi che ho diviso in tre blocchi. Il primo blocco l'ho chiamato di manutenzione neutra del piano. E rientrano in questo primo blocco tutti gli adeguamenti del piano che comporta un assestamento della cartografia del piano alle modifiche catastali. Noi abbiamo un piano che è costruito sulle mappe catastali, questo crea ovviamente la necessità di una continua modifica delle cartografie perché il catasto si muove. Poi abbiamo il recepimento di quelle che sono le previsioni di altri strumenti sovraordinati o che prevedono l'automatica applicazione all'interno dello strumento urbanistico. E parlo ad esempio delle linee degli elettrodotti, che prevedono quindi la necessità di introdurre nel piano le fasce di rispetto. Così come la correzione di errori materiali e le modifiche delle zone elementari dovute anche tra l'altro alle modifiche catastali. L'ultimo elemento è quello dello spacchetto, sempre nella manutenzione cosiddetta neutra, perché non vanno a modificare in nessun modo le previsioni urbanistiche esistenti e vigenti. È il cosiddetto spacchettamento dei piani urbanistici attuativi. Lo so che è difficile l'urbanistica, io ci ho messo più di 20 anni, quindi provo anche ad essere più chiara possibile. Cos'è lo spacchettamento? È quando i contenuti di un piano urbanistico attuativo vengono, faccio un passo indietro, le previsioni urbanistiche hanno due modalità di attuazione. Una è con un intervento diretto, cioè quando uno con una previsione del piano urbanistico può direttamente dare attuazione alle previsioni presentando un titolo edilizio. I titoli edilizi sono il permesso di costruire piuttosto che la SCIA. Bene, questa è una modalità. L'altra modalità invece è la presentazione di un piano urbanistico attuativo che nel passato ha avuto anche altri nomi come piani particolareggiati, oppure tra i piani urbanistici attuativi ci sono anche i PEP o i PIP, i piani per insediamenti produttivi o i piani per l'edilizia economica popolare. Bene, e quindi prima di poter presentare un permesso di costruire o una SCIA, il soggetto attuatore deve presentare un piano urbanistico. Questi piani urbanistici individuano strade, e adesso la banalizzo molto, ma per farmi spiegare, individuano strade e individuano lotti. In ogni singolo lotto dà una capacità edificatoria. Bene, a distanza di molti anni questi piani vengono attuati, si concludono, e si concludono non perché vengono realizzati tutti gli edifici, ma perché le opere di urbanizzazione sono state realizzate, i lotti individuati e quindi le aree vengono acquisite. Se quindi a distanza di tempo uno dovesse presentare un progetto che modifica leggermente all'interno della capacità edificatoria, perché ad esempio vuole unire due lotti, ha la necessità di passare attraverso una variante al piano urbanistico attuativo. E non c'è più una ragione sostanziale per farlo passare attraverso uno strumento urbanistico attuativo, perché non tocca le previsioni che attengono, ad esempio, alle infrastrutture. Allora è d'uso, e lo fanno tutti i comuni, a distanza di parecchio tempo dalla conclusione e avvenuta quindi l'acquisizione delle aree, procedere allo spacchettamento. E quindi il territorio acquisisce le relative destinazioni urbanistiche. Bene, questa è un'operazione tecnica che deve però trovare una traduzione nello strumento urbanistico, e così abbiamo fatto. A titolo esemplificativo, tra gli spacchettamenti c'è anche il PUA della SCAM, che è del 1976. Che cosa fa il piano? Definisce quindi la possibilità di intervenire a parità di volumi, quindi senza modifiche di tipo di carico urbanistico, la possibilità di interventi senza passare attraverso un piano urbanistico attuativo. Fermo restando che sono state anche inserite tutte le fasce di rispetto, perché sappiamo essere un'azienda classificata ad alto rischio. Secondo blocco, quello che io definisco, quindi sono stata creativa oggi, provando ad essere anche molto chiara, cercando di essere più chiara, sempre più chiara nell'esplicazione, un secondo blocco che ho definito manutenzione domestica. Perché domestica? Perché qui noi andiamo a recepire le opere pubbliche, cioè la previsione di opere, e quindi interveniamo nell'elenco, andiamo a implementare l'elenco delle opere pubbliche. E tra le opere pubbliche abbiamo inserito quindi un aggiornamento della rotatoria di via Emilia Est Scartazza, la rotonda su via Moraner all'altezza di via Arqua via Brescia, le piste ciclabili di Casinalbo e il nuovo polo ospedaliero, quella di San Damaso San Cesario, e il collegamento del via del mercato, viale Gramsci. La previsione dentro al POC non significa che queste opere vengono attuate immediatamente o che queste siano oggetto di una priorità per l'amministrazione. Il POC non definisce l'agenda delle opere pubbliche, definisce quelli che possono essere delle aree oggetto di intervento. Questo compete a uno strumento urbanistico. Quali sono le priorità delle opere pubbliche lo definisce il piano triennale delle opere pubbliche. Così come per i privati, lo strumento urbanistico, anche per il comune, è uno strumento di pianificazione e non di attuazione. Per il privato l'attuazione è la parte edilizia, cioè i titoli edilizi, per l'ente pubblico è l'approvazione dei progetti. Spero che via via di farmi capire. Il terzo blocco invece è l'ultimo blocco, è sicuramente quello più interessante proprio perché va a individuare alcuni elementi di manutenzione attiva. Quindi se prima era domestica, quindi individuava delle opere pubbliche, qui invece va a individuare delle modifiche alle norme di pianificazione. Intanto come è stato costruito questo piano? È stato costruito perché, come sempre accade in tutti i comuni, privati presentano delle proposte di modifica. Ovviamente queste proposte di modifica sono dal nostro sistema, del nostro piano urbanistico, anche incentivate in un qualche modo, nel senso che vengono disciplinate le modalità e i tempi, perché noi abbiamo delle norme che attraverso gli accordi, i famosi accordi del 14.1 piuttosto che del 16.7 bis, del 16.10, definiscono proprio le modalità attraverso le quali è possibile modificare le destinazioni urbanistiche. Ovviamente con un'istruttoria che è anche ben rappresentata dalla documentazione che è stata allegata e che ha portato a un volume di oltre 800 pagine da leggere. Quindi, dall'ultima variante presentata in Consiglio Comunale sono arrivate al Comune 82 proposte, 32 sono state respinte, le altre invece sono state istruite e hanno quindi trovato accoglimento nello strumento urbanistico. Nessuna di queste attiene a nuovo consumo di territorio. Tutte creano le condizioni per minute operazioni di riqualificazione e recupero del territorio già urbanizzato. Le poche che riguardano il territorio agricolo rispondono ad esigenze di riordino di previsioni già esistenti per un migliore inserimento nel paesaggio circostante e l'eliminazione di possibilità di recupero di immobili ad uso residenziale a causa dello stato di degrado in cui versano gli immobili stessi. Nessuna nuova area edificabile è stata individuata in zona agricola. Le modifiche significative invece attengono al meccanismo della perequazione che guarda esclusivamente alle aree che il piano definisce già come urbanizzate o urbanizzabili. Il sistema dell'accordo è uno strumento con cui il piano cerca di riparare ha una sua caratteristica di fondo, che è la sua rigidità. Noi abbiamo un piano rigido, molto dirigistico, perché individua lotto per lotto la capacità edificatoria anche in termini di unità immobiliari realizzabili. Unità immobiliari realizzabili che hanno delle dimensioni, l'abbiamo già ripetuto, ma lo ripeto anche in questa sede, molto ampie, perché ad ogni unità immobiliare corrisponde 150 metri quadrati di SU, che moltiplicato per 1,6, tendenzialmente, questo è il parametro che mi dicono applicarsi, si trova la superficie commerciale, quindi siamo ben oltre i 200 metri quadrati. Vista la complessità chiedo, perché non sono neppure a metà, quindi. Però cerco di andare lenta e di provare a spiegare il meglio possibile che mi riesce, poi ovviamente mi prendo tutto il tempo e poi ovviamente le domande sono qua anche per rispondere alle domande. Allora, proprio perché è molto rigido, proprio perché ad esempio vincola delle aree molto importanti della città di Modena, le vincola con delle previsioni che sono ovviamente palesemente anche sovradimensionate rispetto al fabbisogno, rispetto anche a quelle destinazioni, penso in particolare alle zone F e le zone G. proprio per andare all'acquisizione di aree pubbliche, per acquisire queste aree pubbliche, lo strumento urbanistico individua degli strumenti di perequazione. La prima modalità di perequazione riguarda appunto il tessuto già urbanizzato, quindi dove io non vado a prevedere la cessione di aree, ma dove io vado a colpire dell'incremento del valore fondiario che quella variante determina. Quindi se un soggetto a parità chiede una variante, noi non andiamo ad acquisire delle aree, ma andiamo ad acquisire il 50% dell'incremento di valore per restituirlo in termini di opere pubbliche alla collettività. Il 14.1 è questo. Chi chiede, rispetto alle previsioni vigenti dello strumento urbanistico, di fare una unità in più, anche a parità di superficie utile, e sono tanti i casi dentro a questo piano, a questa variante, quindi senza incremento di superficie utile, che è il parametro che normalmente il 99% dei piani considera come elemento significativo per il carico urbanistico, invece noi abbiamo individuato il numero delle unità, che è un altro strumento, anche questo ha dei pregi quando affronteremo il tema della nuova variante, ne parleremo in modo ovviamente più approfondito. Quindi, laddove uno voglia realizzare non 4 unità ma 5 unità, noi abbiamo un collegio di periti che determina qual è l'incremento di valore che dà il passaggio da 4 a 5 unità immobiliari e determiniamo quindi qual è l'incremento, il 50% lo acquisiamo, queste somme vanno nel fondo per gli investimenti, nei capitoli per gli investimenti. Per concedere ovviamente anche solo un'unità immobiliare in più, il soggetto attuatore ci presenta una valutazione, ad esempio la previsione dei parcheggi pubblici e ad esempio la situazione più complessivamente della viabilità, oltre a altri parametri. Quindi dopo questo tipo di istruttoria, in base ai criteri del 14.1, l'amministrazione sottoscrive col privato un accordo che viene approvato in giunta e che diventa poi parte integrante della prima successiva variante allo strumento urbanistico. Questo è il meccanismo del 14.1 e noi abbiamo un pacchetto di varianti che attengono appunto, e sono 14, che attengono a questo meccanismo e sono tutti interventi sul territorio già urbanizzato. Questi 14 accordi portano a 18 alloggi complessivamente, pochissimi, 2 in tutto, adesso vado a memoria ma il numero me lo perdonerete, a un piccolo incremento di superficie, altrimenti tutti gli altri stanno dentro alla superficie data in termini residenziali. Qualcuno ha chiesto un incremento di superficie commerciale, perché semmai si trova su una via di ampio traffico, che è ovviamente le vie principali di accesso a Modena sono delle vetrine naturali, come lo è via Emilia, la via Vignolese, piuttosto che via Giardini. Quindi questo soggetto attuatore, per dare il massimo della produttività al suo investimento, ci ha chiesto questa possibilità di inserire una quantità che è stata considerata compatibile in sede di istruttoria, fatte tutte le verifiche che dicevo prima. Questa destinazione è stata anche questa valutata dal collegio peritale e il 50% del valore che viene dato da questo inserimento all'interno del volume, il 50% dovrà essere dell'incremento. Conclusa questa variante, dovrà essere versata all'amministrazione, che appunto destinerà queste somme alla riqualificazione della città di Modena, alla sua manutenzione. Dopo gli accordi articolo 18, noi abbiamo gli accordi invece che attengono al 16.10, che è un altro sistema perequativo. Qui l'obiettivo dell'amministrazione, le aree G sono le aree per servizi di interesse collettivo. Qui l'obiettivo primario dell'amministrazione è acquisire le aree per fare dei propri interventi. Quindi il meccanismo perequativo a cui noi diamo attuazione, cioè non è oggi in discussione l'articolo 16.10, noi stiamo dando attuazione a quell'accordo, e sono tre accordi di questa natura, e quindi noi anche qui andiamo all'acquisizione di 31.506 metri quadrati di aree che potremo destinare alle nostre funzioni pubbliche. 31.000 a fronte di 39.000 le aree interessate dagli accordi. Quindi fate il rapporto tra 39 e 31 e quello che resta al privato, perché l'80% delle aree diventa pubblico. Ovviamente il meccanismo del 16.10 prevede che il privato sull'area residua possa costruire. Questi tre accordi producono una capacità aggiuntiva, ma dopo spiegherò che cosa significa aggiuntiva, di 53 alloggi. Sottolineo in particolare che su Via Davia l'accordo con il privato ci consente di acquisire un'area che da diversi anni, quasi 15 anni, che l'amministrazione cerca di ottenere, perché lì è collocato uno degli ultimi PEP del comune di Modena. Il meccanismo perequativo 80-20 consente infatti all'amministrazione di prendere, acquisire direttamente, poter lei assegnare le aree e lei dirigere l'attuazione di quei comparti, e quindi con tutto il regolamento che attiene alle assegnazioni degli alloggi. Anche qui è tutto convenzionato, il PEP, e quindi anche qui i prezzi di vendita degli alloggi PEP sono una parte in vendita e una parte in affitto a contratto inferiore del 20% rispetto a quello concordatario. Quindi siamo davvero a dei valori importanti. Dopo abbiamo il terzo gruppo di accordi, che sono gli accordi della legge 20 del 2000, gli articoli 18. Gli altri due accordi sono sostanzialmente dei figli minori, perché trovano ispirazione nel meccanismo dell'accordo dell'articolo 18 della legge 20 del 2000. Il meccanismo è lo stesso, ovviamente dobbiamo essere in situazioni che non possono confluire né nelle altre tre tipologie di accordi che vi ho descritto. Questi sono tre. Uno di questi l'abbiamo visto in modo abbastanza approfondito, credo, in commissione, che riguarda un intervento che io ritengo anche importante, che riguarda la riqualificazione della zona dell'Esperia e la realizzazione di quella rotonda che vi ho sopra descritto quando ho fatto l'elenco delle manutenzioni che ho chiamato domestiche, perché sono tutte le opere pubbliche, e quindi la rotatoria che risolve un nodo sulla viabilità di Via Morane abbastanza importante. Quindi, complessivamente di che cosa stiamo parlando? Di 80 alloggi aggiuntivi all'interno della città già esistente, e di circa 9 unità invece, sempre residenziali, in territorio non urbanizzato, quindi come incremento all'interno degli edifici da recuperare. Questi alloggi non sono in aggiunta al dimensionamento del piano, anzi, non siamo neppure vicini al completamento del dimensionamento del piano. Il dimensionamento del piano, che ricordo essere il piano approvato nell'89, oggetto di spacchettamento nel 2003, prendete la data che volete, ma se fosse anche, ed è una dotazione individuata nel 2003, con le successive varianti, ma trova origine nel 2003, sono già passati 12 anni. Lì stiamo quindi lavorando su delle dotazioni di unità immobiliari che l'attuale strumento urbanistico prevede. Lo strumento urbanistico infatti prevedeva circa 20.000 unità da realizzare, di queste ne aveva già individuate circa 10.000 e altre 10.000 erano invece da individuare, cioè sostanzialmente era un pacchetto consegnato al Consiglio Comunale che di volta in volta, sulla base ovviamente delle istruttorie e con le procedure che ho già descritto e che quindi sulle quali non ritorno, decide dove collocare. Quindi non lo fa una volta per tutte, ma attraverso delle singole varianti va a collocare queste 10.500 unità immobiliari. Ad oggi risultano ancora da collocare rispetto a queste 10.500, abbiamo detto 1.000 nel territorio extraurbano e 9.500 in territorio già urbanizzato, restano ancora da collocare 4.878 nel territorio urbanizzato e 558 nell'extraurbano. Rispetto quindi a questo dimensionamento noi stiamo parlando di una variante di circa, quindi neppure 90 unità immobiliari su un dimensionamento di 106.000, o se volete di 90 unità neppure su 20.500, oppure se volete fate delle altre percentuali, ma siamo a una cifra assolutamente risibile, ma ripeto, su una capacità edificatoria già individuato dallo strumento urbanistico e che noi collochiamo all'interno del territorio urbanizzato. E anzi, un elemento che ritengo particolarmente, in sé numericamente assolutamente insignificante, ma se proprio si vogliono dare i numeri, noi rispetto alle zone di nuova espansione prevediamo una riduzione di 8 unità. Quindi, laddove c'è un'area di espansione, in quell'area siamo andati a una riduzione. Ma la cosa più significativa è che noi abbiamo ridotto circa 1.200 unità immobiliari, perché questa variante fa un'operazione che, diciamo così, è stato l'oggetto di discussione di un dramma cittadino, una discussione che ha sicuramente lacerato molto la politica modenese, che sono le zone F. Noi con l'approvazione di questa variante eliminiamo 7 zone F. E stiamo parlando di numeri importanti, perché oltre a dire che sono 1.200 unità immobiliari che eliminiamo, noi eliminiamo circa il 34% delle aree dalla possibilità di accedere al meccanismo perequativo che dava quindi la possibilità di collocare in queste aree 1.200 di quel pacchetto, di quel dimensionamento di cui vi dicevo prima. Quindi il 34%. Quindi io ritengo che è un'operazione, questo non a saldo zero, ma sotto zero, se uno vuole prendere, se ha un taglio, una variante negativa. Questo è il piano adottato. Dopo che cosa è successo l'iter, c'è stata ovviamente la pubblicazione, sono pervenute 61 osservazioni, 34 di queste sono state respinte, le altre sono state istruite. Osservazioni che avvengono continuamente, così come avvengono continuamente le proposte di modifica dello strumento. Quindi tutte quelle che erano coerenti con la ratio e i principi di questa variante sono state istruite e quelle che sono state considerate ammissibili sono state assunte. Sono state valutate quindi positivamente numero 26 richieste e sottolineo questo perché anche qui indirettamente spero di dare una risposta alle polemiche di questi giorni, nessuna di queste attiene a nuovo consumo di territorio agricolo. Nessuna. Siamo sempre all'interno del territorio urbanizzato, urbanizzabile. O siamo nelle zone cosiddette B del tessuto extraurbano e sono sempre modifiche che vanno a riperimetrare gli edifici rurali al fine di dare un miglior inserimento nel contesto, per poter realizzare semmai garage, perché altrimenti nell'area di, direttamente di pertinenza non c'era possibilità. Che cosa facciamo inoltre in sede di approvazione? Vi ricordo che abbiamo approvato la modifica al regolamento del 14.1. Questa modifica ha portato, l'abbiamo già discussa e quindi le do per scontata la discussione. Come dicevo prima, noi abbiamo che questi accordi hanno due facce, il fatto più strettamente urbanistico, che viene sviluppato, istruito dagli uffici, che quindi ha tutta questa valutazione, impatto acustico, la viabilità, eccetera, intervento quindi di un importante anche lavoro, anche degli stessi privati che devono finanziare questi studi per poter accedere alle varianti. Quindi c'è una parte urbanistica e una parte contrattuale, cioè il versamento del corrispettivo. La crisi ha intercettato molte di queste proposte di variante approvate nel passato e che si erano già tradotte in varianti urbanistiche. In base alla discussione che abbiamo già fatto, abbiamo ritenuto di dare un nuovo termine a queste imprese che, per quanto dicevo prima, sono imprese che hanno lavorato molto per poter arrivare a una variante urbanistica, ci hanno lavorato molti anni, questi accordi hanno delle gestazioni molto lunghe, anche di 2 o 3 anni, poi ci mettete anche 2 anni per arrivare poi alla variante urbanistica, ci sono persone che aspettano dei 3-4 anni come diciamo, elemento di base. In questi 3-4 anni molti di questi interventi, e mi riferisco in particolare a una delle prime, a quelli che noi chiamiamo accordi 1, nel gergo del settore questo è accordi 3, accordi 1 che risale al 2010, quindi l'approvazione è del 2010, aveva degli accordi che erano del 2006, 2007, 2008, accordi sottoscritti in quegli anni e perfezionati. E ora noi abbiamo chiesto, abbiamo proposto, quindi proponiamo, di stralciare dall'adozione lo stralcio, scusate il gioco e il bisticcio, della previsione di retrocessione, e qui faccio, scusatemi, mi sembra un po' di scrivere un libro con tante parentesi. Un accordo, dopo che è diventata variante urbanistica, prevede il pagamento di quel 50% che ho descritto. Se uno non paga, le norme prevedevano, il regolamento attuativo prevedevano la retrocessione, cioè che l'amministrazione dovesse reintrodurre la precedente destinazione. Quindi con un lavoro degli uffici molto gravoso anche in termini di manutenzione del piano. Bene, noi attraverso la modifica dell'articolo 14.1 abbiamo provato anche a scorporare queste due cose, un primo passaggio, e sarà oggetto ovviamente di approfondimento in sede del nuovo RUE, perché questi due elementi dovranno essere scorporati, perché così non funziona un meccanismo, il sistema della perequazione non deve diventare questo. Non deve diventare, come dice il sindaco, una gabella, ma soprattutto, come si dice, una doppia gabella, perché uno ha aspettato 4 anni a intercettare. Un'operazione immobiliare non ha i tempi del comune di Modena, quindi non può aspettare 4-5 anni. Però noi abbiamo preso atto appunto anche di nostre colpe, cioè della nostra lungaggine amministrativa, e quindi abbiamo rimesso sostanzialmente in termini i soggetti, e quindi proponiamo con questa, in sede di controdeduzione, di eliminare 2 retrocessioni, che quindi spero di aver fatto capire che qual è il meccanismo, rispetto a via Toscanini e via Emilia Ovest. Inoltre, sempre per questo meccanismo abbastanza pesante, ma ci siamo resi conto, riguardando questo mare di carte, che un accordo non era stato concluso positivamente perché non erano stati sottoscritti degli atti, peraltro la società nel frattempo ha chiuso. Questo per dirvi, a dimostrazione di quello che dicevo prima, cioè non possono aspettare tutto questo tempo, per cui è inevitabile la eliminazione della previsione con riferimento alla zona elementare 1640, che questo accordo, guardate, prevedeva l'aumento di una unità immobiliare a parità di superficie utile. Questa persona avrà venduto in un qualche modo e avrà perso l'occasione di riqualificare in un determinato modo e quindi avrà venduto nello stato di fatto in cui si trovava l'immobile. E non mi risulta che sono stati fatti interventi di riqualificazione successivamente. Questo, poi ovviamente sono state, oltre alle osservazioni, alle richieste e a questi due elementi che ho appena descritto, sono stati chiesti tutti i pareri, quindi ARPA, provincia di Modena, e abbiamo ovviamente predisposto il documento di controdeduzione a cui ovviamente rinvio. Sottolineo un fatto che ritengo politicamente importante, che abbiamo avviato con la provincia un confronto, abbiamo quindi condiviso anche il testo delle controdeduzioni perché riteniamo che si debbano costruire delle relazioni un po' più fluide che rispetto al passato, anche con gli enti con cui si costruiscono i piani urbanistici. Per cui abbiamo cominciato anche a gettare le basi per costruire un tavolo comune per la costruzione del nuovo PSC. E mi avvio alla conclusione. Certo, è una variante, come tutte le varianti, comporta molta documentazione. Io ho provato a farvi capire perché abbiamo ben oltre le 800 pagine di cui qualcuno si è lamentato. Molti comuni non mettono dentro la documentazione le istruttorie che hanno portato gli uffici a dare un atto di assenso rispetto a quella variante. Riteniamo che questo sia uno dei modi di assicurare anche una maggiore trasparenza rispetto alle ipotesi di variante. Quindi, credo che dopo questa lunga, per me faticosa, illustrazione, sia abbastanza chiaro che siamo all'interno di una logica di densificazione, di riqualificazione e di saldo zero.